mattina e come al solito possiamo andare a cominciare come sempre dalla lettura delle prime pagine di quelli che sono temi, toni e titoli delle prime pagine di questa mattina. Anzitutto quali sono gli argomenti? Sono svariati perché si passa diciamo dalle questioni internazionali, e in particolare il Medio Oriente, il fronte che sembra essere adesso più caldo, cioè quello libanese, fino al viaggio della Meloni in Cina, la missione diplomatica del governo italiano in Cina nel disperato tentativo, diciamo, di far dimenticare lo sfacelo che è stata per il governo tutta la questione relativa alla nomina della nuova Commissione europea, e poi ancora le elezioni in Venezuela e le Olimpiadi di Parigi, che oltre, diciamo, ai dati meramente sportivi, come sempre anche oggi mettono sotto mano anche questioni che sportive non sono, ma sono più di tipo diplomatico. Allora, poi ci sta un po' di cronaca qua e là, come sempre poi andremo a vedere quello che si dice sulle carceri, come al solito, insomma, più che altro la lettura del Dubbio e poche altre testate che continuano a affrontare la tragica emergenza carcere, almeno da un certo punto di vista, perché poi, diciamo, da altri certi punti di vista, per esempio c'è Travaglio e Il Fatto Quotidiano, che quotidianamente affermano che in realtà c'è troppa poca gente nelle carceri italiane. E questo è, ma insomma, noi diamo attenzione ad altro. Allora, detto questo, andiamo a vedere che cosa dicono i quotidiani più diffusi. Anzitutto iniziamo con il Corriere della Sera, che come al solito affronta, o al solito quasi sempre affronta un po' tutte le questioni principali del giorno sulla propria prima pagina. Allora, si inizia, vabbè, la foto notizia per le Olimpiadi parigine, per il trionfo di Thomas Ceccon, che ha vinto la medaglia d'oro sui 100 metri dorso. Poi a centro pagina abbiamo il Libano. Libano, l'ira di Netanyahu, la risposta sarà dura, e l'Europa teme l'escalation, chi può lasci il paese. In Golan il leader israeliano contestato, no alla guerra, dicono gli USA, alcune compagnie fermano i voli per Beirut. La situazione generale viene affrescata, come di consueto, da Guido Limpio, che racconta gli scenari e i protagonisti, e sbolla e quell'eterna polveriera, scrive Olimpio. In taglio alto abbiamo il viaggio cinese della Meloni. La Meloni, 90 minuti da Xi Jinping, sia al piano triennale ma con regole e rapporti riequilibrati. Era un viaggio questo in serbo da tempo, e doveva essere un po' il modo per cercare di riorganizzare le relazioni italo-cinesi dopo l'abbandono del cosiddetto trattato sulla Via della Seta, che ha visto l'Italia, all'epoca c'era il governo giallo-verde, unico governo europeo a firmarlo. peraltro diciamo la cosa non aveva migliorato, non ha migliorato le relazioni commerciali, anzi tutto il contrario. Comunque si è partiti da quello. E poi però il viaggio è diventato anche qualcos'altro, perché dopo la debacle europea della Meloni, come dire, questa missione sarebbe dovuta essere anche una sorta di mini prova di forza da parte del governo italiano, che poteva dire, o avrebbe potuto dire alle istituzioni europee: noi facciamo la nostra politica estera autonoma. Non sembra essere andata proprio così. Poi abbiamo le elezioni in Venezuela, Maduro resta presidente, l'opposizione parla di dati falsati. E poi abbiamo il Consiglio Superiore della Magistratura con un'altra questione spinosissima per il governo, perché si parla della messa sotto dell'apertura di un'indagine per Rosanna Natoli, che è la consigliera del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, che abbiamo un grande party canino, adesso vediamo un po' di trovare soluzione. Indicata da Fratelli d'Italia e indicata specificamente dalla Russa, proprio in maniera quasi diretta, e sulla quale pende sostanzialmente la richiesta di dimissioni, che è arrivata direttamente dalla Presidenza della Repubblica, ma lei resta lì, diciamo, abbastanza inchiavardata alla sua poltrona. E ce lo racconta Ilaria Sacchettoni al CSM Natoli, indagata per rivelazioni di segreti d'ufficio. Infine cronaca nera terribile che arriva da Liverpool, accoltella le bambine, terrore al campo estivo, un 17enne fa due vittime. Queste le notizie che arrivano dal Corriere. Passiamo a Repubblica. Qui c'è sempre Thomas Ceccon che vince la medaglia d'oro, e c'è sempre il Libano, anche se qua i toni sembrano essere più sembrano indulgere più verso la speranza di una trattativa. In Libano l'ora della trattativa, diplomazia al lavoro per evitare l'attacco israeliano, convincendo Hezbollah a ritirarsi oltre il Litani. Anche Roma media, ma Netanyahu minaccia, la risposta alla strage ci sarà e sarà dura. Voli cancellati ed esodo degli stranieri da Beirut. E ancora Meloni e il bluff con Xi, siamo noi il ponte tra Cina e Europa. Tutti aspettare a Meloni, sta. Vabbè. E sempre sul Libano il commento di Paolo Garimberti dal titolo "La guerra totale non giova a nessuno". E poi anche qua abbiamo le elezioni presidenziali in Venezuela, vittoria truffa di Maduro, rabbia in Venezuela. Quindi anche qui abbiamo la consigliera del CSM Natoli indagata a Roma per abuso d'ufficio, anche qui abbiamo la morte, l'uccisione di due bambini a un campo estivo nei pressi di Liverpool, e poi un reportage sui musei fruibili da disabili, e purtroppo ancora non sono tutti. Così la prima pagina di Repubblica. Passiamo al Manifesto, una guerra tira l'altra, qui ovviamente sempre in Libano, ma i toni sono quelli consueti del Manifesto. La risposta sarà durissima, il premier israeliano Netanyahu minaccia il Libano dopo la strage di bambini drusi di sabato. Non c'entriamo, dice Hezbollah, ma siamo pronti. E beh, insomma, dichiarazioni abbastanza emendabili sul non centrare, dico. E voli sospesi all'aeroporto di Beirut, diplomazia al lavoro per impedire l'ennesima escalation. E poi abbiamo sempre ovviamente Michele Giorgio e Chiara Cruciati, che affrontano le questioni del, dell'attualità. Poi abbiamo la, la Via della Seta, la Premier in Cina si reinventa la Via della Seta, un report accurato, l'Unione Europea replica a Meloni. E poi Vincenzo Vita che parla della Premier sotto schiaffo dell'Europa. Quindi abbiamo anche qui il Venezuela, ha vinto Maduro e la destra non ci sta. Le carceri, rivolte e suicidi è sempre più emergenza. E ancora dall'Italia, da Scampia dopo il crollo non c'è nessuna soluzione per gli sfollati, in Liguria l'intervista a Orlando del PD che sarà con ogni probabilità il candidato del centro-sinistra per la per presiedere la giunta regionale ligure. E infine la siccità, città da bollino rosso in Sicilia, impianti mai finiti. Così la prima pagina del Manifesto. Andiamo ad Avvenire, e anche qua abbiamo il Libano ai confini della guerra, nel sud del paese dei cedri comincia la grande fuga della, della popolazione, le truppe UNIFIL impegnate per una de-escalation. Netanyahu minaccia una risposta severa ad Hezbollah in Libano, USA e Italia cercano di spegnere i fuochi, duello tra Erdogan, Turchia pronta a invadere Israele e il ministro di Tel Aviv Katz, finirai come Saddam. Certo che se sono dichiarazioni che tali restano, che probabilmente la dicono lunga sul livello di complicazione della situazione di Erdogan in, in patria. Quindi abbiamo l'editoriale su questa vicenda di Fulvio Scaglione, la grande guerra che nessuno vuole, il paradosso medio orientale, scrive Scaglione. Poi abbiamo ancora guerre dall'Ucraina, Kharkiv non si piega alle bombe e progetta una città sotterranea. Quindi grande spazio forse a Avvenire, il quotidiano che dà più spazio alle elezioni in Venezuela, anche perché non esce il lunedì, neanche il Manifesto esce il lunedì, però diciamo il Manifesto dedica non dedica grandissimo spazio, l'ha dedicato domenica alla vigilia delle elezioni in maniera molto schierata nei confronti di Maduro. Oggi insomma siamo nelle brevi, invece Avvenire dedica ampio spazio, dalle urne Maduro si riscopre vincitore non riconosciuto, il leader avrebbe vinto le presidenziali col 51%, i dubbi di ONU, USA e vicini sud americani. E su questo interviene il secondo editoriale di oggi di Avvenire, quello di Lucia Capuzzi, dal titolo L'ultimo bivio del presidente a Caracas, riconteggio o prova di forza. E insomma le alternative sono diverse e ovviamente comportano anche conseguenze diverse. E il viaggio della Meloni in Cina, la Meloni convince Xi a rilanciare i commerci, un accordo triennale per rafforzare la cooperazione in sei settori. E poi abbiamo sempre sulla Cina, Pechino vicino al sorpasso sull'intelligenza artificiale ma con il rischio di censure, dice Avvenire, che però a volte sovrastima un po' le capacità tecnologiche cinesi, è già avvenuto in passato. Comunque poi vedremo l'approfondimento all'interno, che è interessante. Le pagine della cultura poi dedicate soprattutto alla morte della grande scrittrice irlandese Edna O'Brien. Così Avvenire, Il Messaggero invece a tutto Meloni tenta un po' di rilanciare l'immagine della Premier dopo giorni in cui anche il Messaggero è stato come dire, critico, forse parola eccessiva, però ecco, non accomodante come in passato. Meloni, la Cina è un partner, e su questo mi pare che nessuno abbia grossi dubbi. A Pechino incontro di un'ora e mezza con Xi, nuova cooperazione ma si è equilibrata sull'auto elettrica, memorandum non ancora svelato, e poi il riferimento all'antica via della seta. Oddio. Memorandum che poi potrà valere quello che vale nel momento in cui in realtà la grande produzione si è già spostata altrove, anche per quanto riguarda il bacino europeo. Il Marocco è diventato e sta diventando sempre più un grandissimo fanasteri automobilistico, di cui ci si accorge o ci si accorgerà anni e anni dopo che questo è successo. E vabbè, del resto non avviene solo per questa questione. Poi, vabbè, Thomas Chacon, l'abbiamo detto, un caso di violenza sessuale in una, nella scuola sottufficiali della Guardia di Finanza dell'Aquila, forse è la città proprio che ha un effetto negativo sulle forze dell'ordine. L'allieva della Guardia di Finanza stuprata 5 minuti dal mio capitano. All'Aquila la denuncia shock della vittima lo ha distratto una telefonata e sono fuggita. Poi ancora un po' di cronaca e poi basta, diciamo, non c'è molto altro da aggiungere per quel che riguarda la lettura del Messaggero. Altre testate disponibili, va bene, quelle nazionali non ci danno molto altro rispetto a quello che abbiamo letto finora. E per quanto riguarda la questione carceri, oggi neanche sull'unità c'è molto. L'unità oggi si dedica particolarmente alle problematiche interne al Movimento 5 Stelle, un lungo articolo di Piero Sansonetti dal titolo Campo Largo, Vecchi Valori, Grillo, Conte, volano i vaff, 5 Stelle alla sfida finale. E poi allora a questo punto, visto che parliamo di carceri, andiamo a vedere che si dice sul Dubbio. La tragedia continua, i suicidi in cella sono 60, eppure c'è chi nega il sovraffollamento. Diciamo, Travaglio è quello, è l'alfiere di tutto questo, ma ce ne sono anche molti altri. E poi per il resto, però, il Dubbio non apre su questo, ma apre sulla storia delle intercettazioni al padre di Turetta, l'omicida di Giulia Cecchettin, il figlio, non il padre. Turetta padre alla gogna, scrive Tiziana Maioli, il processo mediatico ormai fuori controllo, solo un sistema senza pietà poteva esporre all'udibrio un genitore distrutto, le analogie col caso di Novi Ligure. Morbosa e illegale, un'intercettazione che riflette la deriva della giustizia, dov'era l'esigenza informativa, così si dà solo spazio ai tribunali morali. Ma siccome ci sono delle norme abbastanza precise, non dovrebbe essere molto complicato intervenire sulla testata che ha dato queste intercettazioni. Credo che sia la rivista Giallo, se non vado errato, del gruppo, peraltro di cui del gruppo Cairo. Poi da lì la notizia si è espansa altrove. E su chi questa intercettazione l'ha fornita, insomma, non è che ci voglia molto in realtà per intervenire, ma siccome non si vuole intervenire, non si fa. Poi abbiamo il Libano sul dubbio, scappate via dal Libano, dicono Roma e Berlino, Israele vuole punire Hezbollah, ma Tel Aviv e al nemico sciita non interessa allargare il conflitto, almeno questa è l'opinione di Ugo Tramballi, consigliere scientifico dell'ISPI, editorialista del Sole 24 Ore. E poi abbiamo anche qui le elezioni in Venezuela, Maduro rieletto presidente, ma USA e mezzo Venezuela gridano ai brogli. Così la prima pagina del dubbio, direi che per ora abbiamo concluso qui, possiamo concludere qui la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi passiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani di oggi.
Sono di notte, fonda di labbra accese di riflessione. shoelaces, yeah, over my shoelaces. Got to get a new pair of shoes to kick it with her, not kick it with you. Second time broke out a bone, tripped over my shoelaces. Second time broke out a bone, tripped over my shoelaces. In 100 meter races, yeah, 100 meter race. Got to get a new pair of shoes to kick it with her, now kick it with you.
Passate da 9 minuti esatti, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre ultimo martedì di luglio. Andiamo a proseguire la nostra rassegna stampa mattutina, passando dalla lettura delle prime pagine a quella degli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, Corriere della Sera che apre con il viaggio della Meloni in Cina, un viaggio d'affari, ma non solo, viaggio che il Corriere segue, diciamo, con molto rispetto, ecco. Meloni, l'incontro con Xi, serve reciproca fiducia, la premier a Pechino, 90 minuti con il presidente cinese, rilanciare la cooperazione che sia equilibrata e mutualmente vantaggiosa, la visita alla città proibita e alla mostra su un Marco Polo. Insomma, questa è proprio la velina che è stata data e che il Corriere, diciamo, riporta, anche perché quando si tratta di questioni di affari e di economia è meglio non, come dire, fare troppo le pulci. Retroscena, li racconta Monica Guerzoni, nella pagina successiva la ricucitura dei rapporti di amicizia, il colloquio a tu per tu. Critiche, le opposizioni, una giravolta, Palazzo Chigi punta
a riequilibrare la bilancia economica e commerciale, che per adesso, diciamo, è particolarmente a nostro svantaggio, visto che per 19 miliardi di esportazioni italiane in Cina ce ne sono quasi 50 di esportazioni cinesi in Italia. Va bene, e poi per il resto non si dice altro, perché insomma la questione è complicata e al Corriere evidentemente non va di andarsi a impelagare troppo in queste faccende. E molto più attenta e dettagliata invece è la cronaca di quello che avviene, che sta avvenendo in queste ore in Medio Oriente, dopo l'attacco, diciamo, non rivendicato, insomma è difficile credere che sia stato di qualcun altro che non sia Hezbollah, in su un campo da calcio che ha ucciso 11 giovanissimi bambini e ragazzi drusi. Israele, la risposta sarà dura. Qui siamo a pagina 5. Gli USA provano a evitare la guerra. Netanyahu contestato a Maidal Shams, minacce dall'Iran. L'Italia e altri paesi dell'Unione Europea, lasciate il Libano. È un ovviamente appello rivolto ai propri connazionali. Altro duro scambio di accuse con la Turchia, tra i due paesi sale la tensione. Poi c'è un'intervista a un noto analista, esperto di Medio Oriente, Valin Nasr, che dice: forse è un errore di Hezbollah, lo Stato ebraico deve rispondere, si lavora per il contenimento. E dietro le quinte ci sono stati scambi di messaggi tra USA e Iran per discutere di quello che potrebbe accadere. Beh, queste, diciamo, sono sempre e dichiarazioni, annunci la cui, come dire, in cui le fonti non sono mai troppo chiare, ecco, mettiamola così. Poi quello che potrebbe succedere: evitare l'escalation e temporeggiare, così Netanyahu guarda a novembre, che è un po' la data a cui guarda ormai da tempo le elezioni statunitensi, con il possibile o meno approdo di Trump alla Casa Bianca, nei confronti del quale Netanyahu, e non solo, fa un tifo sfegatato. E chiaramente tutto poi mantenendo il paese mantenendosi il paese in uno stato di guerra, le elezioni ovviamente vengono rinviate. Il premier vuole scongiurare passi falsi fino alle presidenziali americane, ma corre dei rischi. Nel frattempo le compagnie aeree fermano i voli per Beirut, isolata la capitale libanese, ieri cancellati 60 collegamenti, le assicurazioni non coprono e chi continua a operare elimina le soste notturne all'aeroporto Rafik Hariri di Beirut. Guido Limpio, come al solito, traccia gli scenari generali del complicatissimo scenario libanese. Polveriera Libano, milizie, missili e l'appoggio dell'Iran, Hezbollah le forze per riaccendere la guerra di attrito al confine con Israele, scrive Olimpio. E poi il ruolo dell'Italia, che storicamente ha un ruolo piuttosto importante in Libano. Mediazione, allerta militare, la partita doppia dell'Italia, non c'è tempo da perdere, dichiara il ministro Crosetto, ridotto a 48 ore il tempo per allestire l'evacuazione dei soldati. Il quadro è preoccupante, dichiara Andrea Tenenti, che dal 2007 è il portavoce, il responsabile comunicazione strategica e informazione pubblica dell'UNIFIL, cioè la forza militare di interposizione dell'ONU, creata dal 1978. Il quadro è preoccupante, dicevamo, ma c'è ancora spazio per la via diplomatica. I pattugliamenti continuano. Negli ultimi 10 mesi gli episodi in Libano sono stati tanti. Così la lunga pagina dedicata al Libano. Poi c'è il Venezuela. In Venezuela vince sempre Maduro. il leader rieletto, gravi violazioni, denuncia l'opposizione, lui ribatte, trionfo irreversibile, scontri a Caracas, e poi c'è il solito siparietto con chi è a favore di Maduro in Italia, e quindi c'è la doppia intervista a Rizzo e Acerbo, che fra loro non si detestano, ma almeno su Maduro sembrerebbero essere in sintonia. Quindi la Francia alle prese con le Olimpiadi, ma anche alle prese con una serie di boicottaggi che sembrano non avere fine, sabotaggi senza fine, scrive il Corriere a pagina 12, dopo i treni telefoni colpiti dalla fibra ottica in mezza Francia. Aperta un'inchiesta, Darmanin chiede più sorveglianza. Le piste per gli attacchi alle ferrovie sono molteplici, sinistra radicale, ecologisti russi, il sospetto, scrive Stefano Montefiori, è che gli attivisti siano usati da una potenza straniera per destabilizzare. Al momento però il problema più grande sembra essere quello della balneabilità della Senna, dove si dovrebbero tenere delle gare di nuoto di fondo, e però diversi nuotatori, tra cui per esempio il nostro Gregorio Paltrinieri, che è insomma una delle superstar del nuoto internazionale, hanno lamentato che farsi il nuotare nella Senna è qualcosa di veramente terrificante. La Senna e l'inquinamento, sul triathlon a Parigi si gioca la credibilità delle Olimpiadi, incertezza fino all'ultimo se autorizzare o no la gara nel fiume. Abbiamo un po' di politica interna ancora, pagina 17, con la consigliera laica del CSM Rosanna Natoli di Fratelli d'Italia, fedelissima di La Russa, che è indagata per l'ipotesi di violazione di segreto e abuso d'ufficio dopo un colloquio con una magistrata che era stata già condannata, un'inchiesta che potrebbe accelerare le dimissioni a cui finora l'Anatoli ha resistito, dimissioni che sono state chieste in maniera praticamente esplicita anche dal Presidente della Repubblica, che del Consiglio Superiore della Magistratura è il Presidente. Insomma, il fatto che non ci siano ancora state, oltretutto, da parte di una persona che è politicamente figlioccia della seconda carica dello Stato, ovvero sia il Presidente del Senato La Russa, è una situazione davvero molto pesante. E dalla giustizia alle carceri, sempre nella stessa pagina, mossa di Forza Italia con i radicali, ma no all'amnistia. Tajani e Turco, adesso un giro negli istituti di pena, il governo ha comunque già fatto tanto, dichiara Nordio. Sulle carceri non ci sembra molto, ecco. Ci sentiamo di essere abbastanza in disaccordo col povero Nordio, che ultimamente è talmente depresso per il comportamento del suo governo che è ritornato a un suo vecchio amore, ovvero sia lo studio lo studio storico della figura di Winston Churchill, di cui è uno dei più importanti e apprezzati esegeti in Italia, fra le altre cose. Allora, così la lettura del Corriere, le cronache romane poi le leggiamo dopo, come al solito. Passiamo a Repubblica, che non apre sulla visita della Meloni in Cina, ma apre sul Libano. Netanyahu sul Golan, la risposta sarà dura, gli stranieri via dal Libano. Il premier israeliano in visita nel villaggio druso della strage, un gruppo di cittadini lo contesta e Hezbollah arma i missili e si prepara all'attacco. Le compagnie aeree da Lufthansa ad Air France hanno cancellato i voli dallo scalo di Beirut. E ancora in retroscena, li scrive Daniele Rainerio, operazione Hezbollah, l'Italia in prima linea nella tela diplomatica per evitare la guerra. Trattative frenetiche fra Roma, Washington, Abu Dhabi per circoscrivere la reazione israeliana e spingere i miliziani libanesi a nord del fiume Litani, lontano dal confine. Il governo ha aperto un canale di comunicazione con la Siria e lo ha rafforzato con l'Iran. L'amministrazione Biden ha chiesto a Netanyahu di limitare la portata della rappresaglia. Intanto la procura militare israeliana ha disposto l'arresto di 9 soldati per un caso di abusi o presunti abusi, scrive Repubblica, su un comandante di Hamas in prigione. Questa la prima notizia, il primo argomento per quanto riguarda Repubblica. Poi c'è il Venezuela, Maduro vince fra le accuse di brogli, scontri in piazza a Caracas, il presidente chavista è riconfermato col 51,2% dei voti, ma l'opposizione insorge, è un furto. Russia, Cina e Iran si congratulano, USA e Unione Europea protestano e chiedono la verifica dei risultati. Certo, un posto in cui il presidente eletto viene congratulato da Russia, Cina e Iran e quello non eletto trova la solidarietà di Vox, ecco, poi uno capisce anche perché il Venezuela è il paese che ha vissuto il più grande esodo migratorio degli ultimi anni per un paese non coinvolto in una guerra. Sono emigrati più venezuelani che siriani, per capirci. E poi la Repubblica parla delle reazioni nel continente, interessandosi soprattutto di quelle relative ai governi progressisti o di sinistra o di centrosinistra, dal Cile alla Colombia. Soprattutto la nuova sinistra ora prende le distanze dall'autocrate, scrive Daniele Mastro Giacomo, per la Colombia, insomma, anche gioco forza, visto che la stragrande maggioranza della pressione migratoria venezuelana incide proprio sulla Colombia e sul Perù. E poi c'è un'intervista all'ex ministro venezuelano Naim, che parla di un golpe di fatto e il paese rischia un'ondata di profughi. Così il Venezuela. Quindi passiamo a Parigi, alla Francia, un nuovo sabotaggio ai giochi dopo i treni colpita la fibra ottica. E anche qua la questione della Senna, che si voleva balneabile ma forse non lo è tanto. Quel buco nell'acqua della Senna balneabile, il sogno di Macron a un passo dal flop. Incertezza totale a poche ore dalle gare di triathlon. La bonifica del fiume doveva essere l'eredità principale dei giochi. Sono stati investiti 1,4 miliardi. Si arriva infine alla visita della Meloni in Cina, molto scetticismo ovviamente, noi il ponte con l'Europa, il bluff di Meloni davanti a Xi Jinping, la premier prova a ritagliarsi un ruolo di mediatrice nei rapporti con la Cina, senza delega da parte dei vertici dell'Unione Europea con cui ha rotto, e firma un'intesa per sforzi congiunti sulle auto elettriche, che però non si capisce bene quali possano essere. E poi c'è la questione della lettera di lamentele pesanti che la Meloni ha indirizzato nei confronti dell'Unione Europea. Sconcerto nell'Unione Europea, scrive Claudio Tito. Metodo corretto nel rapporto sui diritti in Italia. La sorpresa per i toni usati dalla Premier nella lettera a von der Leyen, pubblicata prima che la Presidente della Commissione la leggesse. E poi non c'è molto altro se non una notizia molto interessante che arriva dall'Africa e che curiosamente ritroviamo solo qui, e mi pare più che una scelta politica una riprova del provincialismo di cui spesso è succube il nostro sistema mediatico. Allora, scacco alla Wagner, i Tuareg del Mali fanno strage di mercenari russi. Qui siamo a pagina 13. Un centinaio di soldati del gruppo fondato da Prigozhin caduti in un'imboscata, presi alcuni ostaggi, ucciso Nikita Fedyanin, direttore del canale Grey Zone, che è il canale Telegram che funge da organo paraufficiale di quella che fu la Wagner. E il paese dell'Africa occidentale è l'unico dove la milizia continua a operare in maniera autonoma da Mosca al fianco del regime golpista. La notizia in realtà è di almeno 3 giorni fa, era stata anche confermata da fonti russe, però insomma arriva sui quotidiani italiani solo adesso. Va bene, così la lettura di Repubblica, anche per Repubblica ovviamente lo spazio per le cronache romane è alla fine. Abbiamo poi il manifesto che apre anche qui sul Libano con il fiato sospeso. Netanyahu minaccia una risposta durissima dopo la strage di sabato, scrive Pasquale Porcello. Il Libano attende la reazione israeliana. Diplomazia al lavoro per fermare un nuovo e più feroce conflitto. Una guerra totale sarebbe scomoda per il Libano ma anche per Israele, avverte Andrea Tenenti dell'Unifil, che abbiamo sentito poco fa, abbiamo letto poco fa. Si potrebbe arrivare a un livello di devastazione catastrofico per entrambi. Intanto sull'escalation militare in Libano c'è l'ombra del fosforo bianco. I caschi blu hanno documentato 3 casi in cui Israele l'avrebbe usato al confine negli ultimi mesi. Così la lettura del manifesto per quanto riguarda le prime pagine. Poi abbiamo vicende italiane. Un'intervista a Alberto Guarisio dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che interviene sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha tirato le orecchie all'Italia per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. La Corte di Giustizia ha bocciato il vincolo di 10 anni di residenza per il reddito di cittadinanza. Lo Stato ha truffato i cittadini stranieri bisognosi, secondo Guarisio. Conte, Salvini e Di Maio crearono un requisito che non esiste in nessun paese d'Europa. Ma chi se lo sarebbe mai aspettato? E a proposito di Conte, nella pagina successiva abbiamo lo scontro fra Conte e Beppe Grillo. 5 Stelle allo scontro finale, gelo tra Grillo e Conte. Il leader prepara l'assemblea costituente di ottobre, il fondatore studia la prossima mossa. Poi abbiamo Bettini che cerca disperatamente di certificare la sua esistenza in vita, ma non saremo certamente noi a farlo. Passiamo a questioni più concrete e più drammatiche. Nelle carceri rivolte e suicidi, ma il governo non sa che fare. I garanti territoriali dei detenuti chiedono un incontro a Nordio. La situazione è al collasso, in aumento anche i gesti di autolesionismo, si protesta contro sovraffollamento e caldo. PD e più Europa alla Premier servono interventi d'urgenza. Così la questione carceri, che tornerà però anche dopo su altri quotidiani. Scampia, dopo il crollo manca una soluzione per gli sfollati. Ieri i funerali delle 3 vittime, oggi la protesta del Comitato Vele, mancano acqua e cibo. Linda Maggiori racconta il festival Alta Felicità Notav, in 10.000 sfilano per la Val di Susa. Quindi le elezioni in Venezuela, Caracas da copione, vince Maduro e la destra non ci sta. Anche il manifesto sottolinea, come faceva già Repubblica in precedenza, la cautela e i dubbi dei presidenti, degli altri presidenti progressisti in Latino America. Quindi ce ne andiamo in Sudan, violenza sessuale diffusa in Sudan, cure inaccessibili, il rapporto di Human Rights Watch, donne e ragazze stuprate e rapite per settimane, strutture sanitarie distrutte, invitiamo le Nazioni Unite a supportare gli operatori locali che vengono abusati, sono fondamentali nel fornire assistenza medica e cibo, chiede una responsabile Human Rights Watch, mentre le Nazioni Unite sul Sudan, davvero un silenzio incredibile. Poi sempre Africa, anche qui anche il manifesto parla del Mali, decine di morti in Mali, la peggiore sconfitta dei Wagner in Africa, imboscata dei ribelli Tuareg a Tinsawaten, tra le vittime un celebre propagandista russo e vabbè, poi il leader di quella che fu la Wagner se la prende con gli ucraini, ma mi pare che la situazione parli chiaro. Molto molto interessante l'editoriale di Joe Biden sul Washington Post, che chiede una riforma della Corte Suprema e un mandato a termine per i giudici costituzionali, anzi i giudici della Corte Suprema, che attualmente non c'è perché i giudici vengono nominati a vita. Va detto che fino all'avvento di Trump nel 2016 era norma condivisa da tutti i presidenti statunitensi di eleggere giudici della Corte Suprema in età piuttosto avanzata, per cui insomma si era condivisa la consapevolezza che non si potesse mettere un quarantenne a fare il giudice della Corte Suprema, che sarebbe rimasto lì magari per 50 anni se gli andava bene. Con Trump questa cosa è venuta meno e diciamo questo gentleman agreement, e quindi da qui la richiesta di una modifica della Costituzione. Infine, sempre a proposito di Biden, da New York, in ultima pagina scrive Marina Catucci: quanti ancora dopo Massey? Massey è Sonia Massey, uccisa, una donna 36enne afroamericana con qualche disturbo mentale, che è stata uccisa nella sua casa di Springfield in Illinois da un agente di polizia dopo aver chiamato lei stessa all'ufficio dello sceriffo per ricevere soccorso. La 36enne afroamericana uccisa dentro casa sua da un poliziotto, era stata lei a chiamare gli agenti. Troppo spesso le persone nere devono temere per la propria vita, ha scritto il presidente emerito Biden sulla vicenda. Allora, a proposito di Maduro, poi c'è il lungo editoriale, uno dei due editoriali di oggi di Avvenire, dedicato alle elezioni in Venezuela. È molto preoccupato Avvenire, diciamo, per la tenuta del paese e i rischi di guerra civile. Scrive Lucia Capuzzi: a 5 anni, 6 mesi e 6 giorni di distanza il Venezuela è tornato al valzer dei due presidenti. Uno è sempre lo stesso, Nicolás Maduro. Il rivale stavolta non è l'astro nascente dell'opposizione, Guaidó, pronto a reclamare la guida del paese per una presunta vacanza di potere. Al suo posto c'è l'anziano e compassato ex diplomatico González, rappresentante designato del fronte antichavista, che domenica ha partecipato alle elezioni con un vantaggio compreso fra i 10 e i 20 punti secondo i sondaggi indipendenti. Non è questa però l'unica differenza a essere drasticamente cambiato lo scenario internazionale. La guerra in Ucraina e la conseguente fame mondiale di energia hanno reso particolarmente appetibile per Washington, ma anche per l'Unione Europea, il petrolio di Caracas. Le licenze parziali alla Chevron per acquistare il greggio venezuelano rientrano in quest'ottica. Per Maduro l'occasione era ghiotta, dopo le sanzioni draconiane all'industria petrolifera da parte dell'amministrazione Trump, grande sostenitrice di Guaidó, la presidenza Biden offriva una finestra di opportunità per rientrare nei mercati internazionali e puntellare il fragile recupero economico degli ultimi anni. una convergenza singolare di interessi, da cui è nato il dialogo di Doha. Nel corso del 2023 rappresentanti di USA e Venezuela si sono recati in segreto in Qatar. Il negoziato è culminato nell'accordo di Barbados del 23 ottobre scorso tra governo e opposizione per un voto libero e trasparente, premessa necessaria della normalizzazione internazionale. Questo spiega perché il fronte antichavista abbia sentito questa volta di avere la possibilità di scalzare Maduro al potere dal 2013. La presenza di osservatori internazionali, con tutti i limiti, molte delegazioni sono state respinte all'ultima, doveva suggellare la democraticità del processo, unica garanzia per un nuovo corso con Washington e Unione Europea. Reale o frutto di manipolazione, la vittoria di Maduro si rivela una sconfitta della strategia che egli stesso ha perseguito negli ultimi due anni. Il Venezuela ha fallito nel convincere l'Occidente di avere rispettato gli impegni presi. Il verdetto del Consiglio Nazionale Elettorale appare tutt'altro che inoppugnabile. Non solo perché la maggioranza dei suoi esponenti e lo stesso capo sono fedelissimi del presidente. L'esito è arrivato in ritardo e è stato dato solo il risultato complessivo. L'opposizione in particolare sostiene di non aver avuto accesso alle copie cartacee delle schede. Al grido di brogli, subito attribuito la presidenza a Gonzales. 5 anni, 6 mesi e 6 giorni dopo rispunta lo spettro dei due presidenti. Era uno degli scenari possibili, il più preoccupante. Maduro senta sicurezza, hanno cercato di fare un golpe contro di me, il mondo rispetti la sovranità del Venezuela, attonato appena sono stati diffusi i risultati. Anche il leader però sa che le elezioni di domenica potrebbero rivelarsi un boomerang. Il Venezuela si trova di nuovo sulla linea di faglia fra i due blocchi geopolitici, Russia, Cina e Iran, e i soliti alleati latinoamericani, Cuba, Nicaragua, Honduras e Bolivia. Si sono schierati al fianco di Maduro. Washington, Bruxelles, ma anche i vicini progressisti di Cile e Colombia hanno espresso dubbi e preoccupazioni e chiedono il riconteggio. A farlo soprattutto è stato il Brasile di Luiz Inácio Lula da Silva, che, forte del prestigio all'interno della sinistra latinoamericana, ha accompagnato informalmente il dialogo con Washington. I toni del ministro degli esteri Vieira e del consigliere per gli affari internazionali Amorim, al momento al Caracas, sono stati cauti per non tagliare i ponti, ma l'istanza è ferma, il riesame di tutte le schede sezione per sezione in modo da fugare i sospetti. Fonti ben informate sostengono che il duo Lula-Amorim stia lavorando dietro le quinte affinché Maduro accetti la verifica del risultato come via d'uscita del prevedibile impasse. In cambio, come già nei mesi scorsi, nel probabile caso di sconfitta gli verrebbe garantita una transizione soft, con tanto di immunità di fronte alla giustizia internazionale e conservazione di una quota di potere a partire dall'Assemblea Nazionale a maggioranza chavista. Un compromesso vantaggioso per tutti, incluso Maduro, che comunque rimarrebbe un attore chiave della politica nazionale. Potrebbe oltretutto non avere un'offerta migliore. L'amministrazione Biden, artefice del dialogo agli sgoccioli. Un possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca rischia di chiudere gli spiragli aperti della crisi ucraina e di tornare alla politica dello scontro latente, come già accaduto al processo di normalizzazione con Cuba avviato da Barack Obama. Il tempo stringe e Maduro è al bivio, accetta il riconteggio sapendo probabilmente di doversi fare da parte, pur con tutte le assicurazioni del caso, o tira dritto. In quest'ultima eventualità l'intero percorso dell'ultimo anno e mezzo tornerà al punto di partenza. Caracas resterà isolata come più di prima e dovrà affrontare lunghi mesi di sfibranti tensioni interne che potrebbero destabilizzare l'intera America Latina. In questo contesto il sogno del recupero economico sarebbe rinviato a data da destinarsi. Così l'editoriale, anche piuttosto ben informato sul Venezuela. Ma ripartiamo dall'inizio. Le prime pagine di Avvenire sono tutte per il Libano, fuga dal sud che attende il peggio, l'UNIFIL in campo tenta una de-escalation, poi si parla dell'arsenale dei miliziani filo-iraniani che hanno colpito il campo da calcio sulle alture del Golan, uccidendo 12 bambini, non 11 come ho detto. E poi il piano diplomatico con i messaggi, le telefonate, la Maradona USA per evitare l'incendio. Il vertice di Roma sul cessate il fuoco a Gaza fra le intelligence di Israele, Stati Uniti, Egitto e Qatar non ha portato alla svolta. I negoziati però procedono, Hamas ha rifiutato la controproposta di Netanyahu, le parti sono più vicine, secondo Biden. E poi proprio dal Golan, fiammetta a Martegani, sottolinea l'opposizione interna a Netanyahu da parte di strati sempre più ampi della società israeliana. Finisce tra le polemiche la visita del premier a Maidan Shams, i drusi del Golan sempre più israeliani e come gli altri contestano Netanyahu. La comunità che vive in Galilea è integrata nel paese e nell'esercito, quella delle alture che per anni ha rifiutato la cittadinanza si sta progressivamente avvicinando. Il 7 ottobre ha impresso un'accelerazione. Poi abbiamo un'altra lunga pagina relativa alla missione della Meloni in Cina e abbiamo un lungo reportage sull'intelligenza artificiale. La Cina insidia il primato degli USA sull'intelligenza artificiale, leggiamo a pagina 6. Ma c'è l'ombra del controllo sui contenuti. Il Partito Comunista già esercita revisioni e verifiche su dati e questioni sensibili. I cinesi puntano sulla logica open source che rende accessibili i software. Gli Stati Uniti sono contrari, ma rischiano di sviluppare i loro sistemi basandosi sulla tecnologia di Pechino. Intanto, da domani scattano le nuove norme dell'Unione Europea per garantire un uso etico di questa tecnologia di frontiera. Viene introdotto il divieto di pratiche come il social scoring che valuta le persone in base ai comportamenti sociali. Il provvedimento conta 113 articoli e non si applica ai sistemi utilizzati per scopi di difesa e di sicurezza nazionale. Previste regole per garantire maggior trasparenza sull'uso dei dati personali degli utenti e una solida supervisione umana. Un percorso a tappe con sanzioni milionarie. Poi vabbè, c'è grande spazio per lo sport e per le Olimpiadi diciamo disputate. L'Italia con il 60° suicidio in un carcere, stavolta è toccato a Prato, ancora a rivolte, un 27enne italiano si toglie la vita nella sua cella, una 31enne salvata in extremis a Genova, alta tensione a Biella, dove alcuni detenuti si sono rifiutati di rientrare in cella. L'indignazione del vescovo Nerbini: se non sa attuare la Costituzione, una democrazia fallisce. E poi abbiamo l'inserto della salute, lo possiamo anche tranquillamente bypassare. Le cronache dalle migrazioni, a pagina 21, salvataggi e soccorsi in campo le ONG, le opposizioni contro il piano Mattei, oltre 400 arrivi a Lampedusa, Emergency prende a bordo 41 persone, Palazzo Chigi risponde alle accuse, pronta grazie a Cassa Depositi e Prestiti la piattaforma per accelerare le nuove iniziative a favore degli stati africani. E poi mi pare che non ci sia molto altro per quanto riguarda la lettura di Avvenire. Vediamo un po' le cronache nazionali del Messaggero, se ci offrono qualche cosa di particolarmente difforme rispetto a quanto abbiamo visto, ma in realtà no, perché qui c'è tutta l'attenzione per la visita della Meloni in Cina. Ci informa il Messaggero che è andata a vedere il museo di storia, ma non la scultura con la falce e il martello, di cui credo si vergognino un po' anche loro a questo punto, a giudicare dalle condizioni di lavoro di tanti. E insomma, quindi quattro pagine di cronaca per la Meloni in visita, e per il resto davvero non c'è molto altro che ci possa, diciamo, interessare rispetto a quanto abbiamo visto finora. C'è la cronaca nera, purtroppo, che arriva dall'Aquila: l'incubo della finanziera violentata per 5 minuti. Qui siamo a pagina 14 delle cronache del Messaggero. E allora, l'Aquila, il racconto della giovane aggredita dal capitano, inutili tentativi di respingere l'uomo, non riusciva a parlare, sono fuggita appena ho avuto l'occasione. Secondo l'allieve, il suo superiore aveva provato più volte ad approcciarla, ma senza successo. Scusate. Così il Messaggero. Andiamo a concludere con Il Dubbio, che ci parla della tragedia continua, 60 suicidi e le bufale sul sovraffollamento, le bufale nel senso i negazionisti del sovraffollamento. Allora, sentiamo un po' che dice il Dubbio. Domenica scorsa al carcere di Prato si è consumato il 60° suicidio dall'inizio dell'anno. Solo 27 anni, italiana, alcune condanne definitive con fine pena nel 2032, si è impiccato ieri sera nella sua cella della casa circondariale di Prato, subito soccorso e condotto in ospedale, espirato poco dopo. Si tratta del 60° suicidio di un detenuto nel corso dell'anno, cui vanno aggiunti 6 appartenenti alla polizia penitenziaria che si sono tolti la vita. Una carneficina mai vista in precedenza, ha dichiarato Gennarino De Fazio, segretario generale dell'UILPA Polizia Penitenziaria. E tutto ciò avviene mentre il sottosegretario alla giustizia con deleghe ai detenuti, Andrea Ostellari, sostiene che le carceri sono regolamentari e non c'è sovraffollamento. Stessa bufala ripresa da Marco Travaglio, direttore del Fatto, che reitera la cosa, visto che ha scritto negli anni passati che il sovraffollamento è virtuale, sostenendo addirittura che esistono ulteriori posti disponibili. Ma in fondo non è una novità, visto che non ne azzecca una dal sistema penitenziario fino ai processi sulle stragi di mafia. Beh, è noto che sia il giornalista più intelligente d'Europa, come lo chiamano, prendendolo giustamente in giro ormai più o meno tutti quanti, dopo le sue fortunatissime valutazioni sulla scena politica francese. E sono invece 14.500 i detenuti in più, passiamo alle cose serie, rispetto ai posti disponibili. Nel solo 2023 sono stati ben 4.731 i reclusi nei confronti dei quali la magistratura di sorveglianza ha dovuto riconoscere rimedi risarcitori per trattamento inumano e degradante, altro che sovraffollamento inesistente. Risarcimenti peraltro la cui procedura viene attivata solo da chi è nelle condizioni di pagarsi un avvocato. Spieghiamo ancora una volta il discorso dei parametri indicativi del sovraffollamento. Già nel 2019 il Fatto denunciò l'inesistenza del sovraffollamento, visto che la capacità ricettiva, a differenza della capienza minima di 3 metri quadri di spazio vitale della Corte Europea dei Diritti Umani, si baserebbe secondo il nostro parametro, che prevede 9 metri quadri per ogni cella singola, cui ne vanno aggiunti 5 per ciascun detenuto in quelle multiple. Quindi l'Italia viene condannata a pesantissimi risarcimenti in base ai nostri parametri dei 9 metri quadri? Falso. Il detenuto viene risarcito in base ai parametri della CEDU, non i nostri. Quindi, una volta appurato questo dato, i fatti ci dicono che il sovraffollamento è un problema enorme, visto che lo spazio disponibile di 3 metri quadri per ogni persona e non i 9 metri quadri sulla carta è la soglia minima al di sotto della quale scatta la violazione del diritto umano. Dati confermati dallo stesso Garante nazionale in linea con quelli dell'ultimo dossier di Antigone: sovraffollamento medio del 136%, rapporto tra detenuti presenti e posti regolarmente disponibili, con 50 istituti che sono di gran lunga al di sopra, da San Vittore, Brescia, Canton Mombello, Foggia, fino al 50° Teramo, che è al 151,76. Per capire meglio bisogna fare un esempio concreto. Prendiamo la sentenza della Cassazione 528/19/16, che dà piena applicazione alle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a partire dal caso Torreggiani, scusate, e lo fa chiarendo il corretto calcolo dello spazio da destinare ai detenuti per non incorrere in una violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Tutto è scaturito da un'ordinanza del 2 ottobre 2014 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, che aveva respinto il reclamo, azione inibitoria risarcitoria, di un detenuto che contestava le condizioni carcerarie provocate dal sovraffollamento. Per il Tribunale, nel calcolo dello spazio destinato al singolo occupante, andava incluso il letto, che non limita lo spazio vitale, mentre andavano esclusi dal computo della superficie unicamente altre strutture fisse come manufatti e mensole e lo spazio dedicato al bagno. Il criterio di misurazione deciso dal tribunale aveva portato a escludere un trattamento disumano e degradante perché lo spazio minimo era fra i 3 e i 4 metri quadri. In modo singolare, fra l'altro, il tribunale effettuava una compensazione fra acqua calda assente e la doccia esterna con acqua calda, una posizione bocciata dalla Cassazione, che ha escluso ogni possibilità di compensazione e ha chiarito che nello spazio minimo hanno considerate tutte le strutture fisse, incluso il letto, che quindi sottrae lo spazio a disposizione del detenuto. E insomma, tutto prosegue, ma la conclusione è questa: siamo oggetti di pesanti condanne, ma in base alla violazione dei parametri minimi della Corte Europea, che sono la soglia di decenza, non i nostri, come Travaglio erroneamente pensa. La verità è che i detenuti sono costretti a trascorrere dalle 18 alle 20 ore al giorno in celle anguste in condizioni che sfidano ogni principio di dignità umana. Così la lettura del dubbio. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con le cronache romane, che non ci offrono granché. Abbiamo il Corriere della Sera che parte con una serie, ai noi, di incidenti sulle strade, e poi affronta la questione di un incendio che c'è stato a Ponte Mammolo l'altro giorno e che ritroveremo anche altrove. Lo ritroviamo per esempio sulla Repubblica, in cui si parla di un'inchiesta adesso sul rogo di Ponte Mammolo, nel mentre altri 60 incendi assediano la capitale. Aria irrespirabile dalla Montagnola a Piazza Bologna, aperto un fascicolo dopo l'informativa di Vigili del Fuoco e Polizia. Infine il Messaggero, che ci parla di 94 scuole che rinasceranno a settembre grazie ai fondi del PNRR, un totale di 175, ma il 54% di queste sarà già pronto per settembre, mentre purtroppo non ci sono fondi per altri 70 plessi che ne avrebbero bisogno. Mi pare che poi non ci sia molto altro da raccontare per quanto riguarda la lettura della cronaca romana del Messaggero. Allora, quando sono le 9:54, noi chiudiamo qui la rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani intorno alle ore 8, come al solito, breve intermezzo musicale, e poi ce ne andiamo a parlare di manifestazioni di lavoratori e lavoratrici del trasporto aereo, e cerchiamo di andare a capire anche quello che sta succedendo in quella di Genova.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key. you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed.
Bamba do 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 the way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, you can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key. Your smile just beams, the way you sing off key.